Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera, appassionati della NBA. Perché ti hanno chiesto di slide? E anche cultura.
Buongiorno appassionati della NBA, benvenuti a una puntata speciale, fate partire le sirene, emergency per ovviamente la trade che è accaduta ieri notte per noi in Europa. Ovviamente la trade la conoscete se vivete in questo emisfero e se avete cliccato su questo podcast. Rapidamente trade a quattro squadre, poi andremo a analizzare squadra per squadra. Cioè Cavs, Pacers, Brooklyn Nets e ovviamente Houston Rockets. La cosa principale è chiaramente il passaggio di James Harden che va a Brooklyn. Dunque, wow, cioè nel senso, come molto spesso accade quando iniziano a arrivare i rumor del lui non è contento, a quanto pare i trade talks stanno ricominciando, è già molto più avanzata nella realtà la situazione. Si pensava che l'affare sarebbe stato concluso oggi, in giornata americana di oggi, invece l'hanno fatto direttamente, quindi una bella accelerata. Dunque, andiamo ad analizzare squadra per squadra, ovviamente partiamo da Brooklyn. Brooklyn ottiene James Harden e perde nello scambio mandate alle altre tre squadre Caris LeVert, Jarrett Allen, Torian Prince e Rodion Kurucs. La prima reazione ovviamente è wow, cioè avevo dei dubbi su lui che all'inizio stagione, ne abbiamo già parlato, però già, come abbiamo detto proprio recentemente, Durant è tornato se non al 100%, poco ci manca. Quindi già il più grande dubbio che c'era sui Nets non c'è più. Hanno aggiunto Harden, hanno due tra i top 5-7, fate voi, della Lega, più uno che, se non è più latitante, è comunque abbastanza talentuoso dal punto di vista offensivo. I lati, insomma, lati positivi e lati negativi, diciamo che il lato positivo mi sembra abbastanza evidente, hai James Harden e Kevin Durant assieme, non mi sembra molto, ecco, come dire, difficile da spiegare perché. I lati, non voglio dire negativi, però i dubbi che accompagnano una blockbuster trade del genere, io ne ho parecchi, che non vuol dire che non sono più forti, però ce ne sono tanti.
Madonna. Li riassume benissimo, comunque secondo me il tweet di Dario Costa, che salutiamo, così a occhio il quinto per la possibile death lineup dei Nets dovrebbe avere un mix di caratteristiche tecniche tra Scottie Pippen, Draymond Green e Kevin Garnett e un'attitudine comportamentale che unisce Mandela, Gandhi e Freud. E questo riassume molto bene secondo me i miei dubbi e in generale. Guarda, io ieri sera ho realizzato che non ho mai visto una cosa del genere, il mio cervello non è nemmeno fatta per concepirla una cosa del genere. Ieri sera ho scritto proprio caldissimo, non riesco nemmeno ad immaginare come chiuderà le partite Brooklyn. I tre, quindi Kyrie, Durant, Harden, ma poi serve difesa perimetrale, giusto? Perché io ho letto da tante parti, ma se Harden ha voglia, se Harden difende, se Harden torna quello di OKC. Harden era in uscita da Arizona un prospetto difensivo, ok? Come Booker era in uscita da Kentucky un prospetto difensivo. Quando dicono prospetto difensivo, tendenzialmente vuol dire che giocano in un determinato sistema e hanno e capiscono come si muove, come cambiare, come si muovono le rotazioni, come, ok, questo era quello che faceva Booker a Kentucky. Come Booker, Harden è un corpaccione, quindi difficilmente un negativo in difesa, però il point of attack perimetrale Harden ti vorrei dire che non l'ha mai avuto. Ha dato flash ogni tanto ad Oklahoma in primissimi anni quando doveva guadagnarsi il posto, poi non l'ha più avuto. Le mani sono veloci, ma cosa vuol dire? Comunque con quei tre liti manca difesa perimetrale, quindi devi mettere dentro, direi, Brown
per forza,
perché è l'unico che possa tenere in piedi quella baracca. Poi ti servono centimetri in campo, perché altrimenti capisci che hai Harden, Irving, Brown e Durant, ti serve centimetri in campo. DeAndre Jordan è impresentabile in questo inizio di stagione, dubito lo diventerà in ottica playoff più avanti. Ti direi che quindi devi andare con Jeff Green.
Sì,
Jeff Green, non vedo alternative, e a quel punto lì lasci Joe Harris in panca dopo averlo pagato una madonna di soldi. E è un attacco che sì, hai tre dei più grossi attaccanti ISO della storia, non hai movimento, perché non avrà, l'unico che può dare movimento secondo me è, cioè potenzialmente è, se Harden torna a quello di Oklahoma, allora Harden può dare movimento, perché Harden off the ball era un signor giocatore. Non so se Harden abbia voglia di tornare a fare quel movimento là off the ball. Il problema qual è? Io non ho mai visto una squadra con tre attaccanti del genere, cioè non riesco ad immaginarla, e due sono buchi in difesa, quindi non, riassumendo, scrivevo per chiudere, boh, perché veramente non riesco a, io ho n dubbi, cioè paradossalmente a me, sai che quasi quasi i Nets piacevano più prima della trade che non dopo la trade?
Allora, il grande punto è, hanno preso James Harden e hanno James Harden, Kevin Durant e accessoriamente Kyrie Irving. Questa cosa qua è l'asso pigliatutto di questa trade, quindi ogni obiezione può essere, può avere una risposta nel fatto che sì, però abbiamo Harden e Durant assieme, quindi zitti. E è vero. Alla fin fine, cioè, vincere un campionato NBA, perché qua si sta parlando ovviamente di vincerlo già da adesso, ovviamente anche il prossimo anno, perché altrimenti è, questo qui è un trilemma, cioè è un championship bust o implosione. Ci sono tre possibilità qua. Il punto è, uno, cosa...
La cosa bella è che forse c'è una possibilità in cui tipo cronologicamente le fanno tutte, cioè comunque sì, di sicuro championship e base.
Sì, è vero. No, allora, intanto, che attitudine porta Harden a Brooklyn? Perché tanti, cioè, che il talento offensivo non si discute ovviamente, però che attitudine ha? Quanto tempo ci metterà ad adattarsi al sistema? Il che non vuol dire quanto tempo ci metterà a smettere di fare la prima donna altezzosa, perché lo sta facendo perché non voleva più stare a Houston, questo è chiaro. Quindi mentalmente sarà pronto, non ho paura. Però gioca da ormai anni in un sistema che ha, di cui ha le chiavi.
Sì.
Adesso, chi è il leader della squadra?
Sì.
Cioè, se Durant lo guarda e gli dice, Ciccio, se io palla in mano tu devi tagliare, adesso può dirglielo Durant, per dire, no?
Sì.
Cioè, adesso Harden come prende le critiche? Perché ora possono arrivargli, cosa che prima non poteva. Uno.
Ma sai, vai, su questo punto qua ti dico solo una roba. Mm-hmm. Ah, se ti ricordi che nel All-Star 2019, in un timeout, se non sbaglio, Stephen mio Dio, Curry era... microfonato e stava parlando con Budenholzer e ha detto, Harden mi ha detto che si è stufato di giocare come sta giocando, ha detto che vorrebbe giocare come giochiamo noi a Golden State. Curry disse questo a Budenholzer in una pausa. Ora, questo implica una buona dose di mettersi il proprio ego in saccoccia e sai, tra il dire e il fare c'è di mezzo il fatto che Stephen Curry sia la superstar più come si dice, più altruista degli ultimi vent'anni, e Harden sia forse quella più egoista degli ultimi vent'anni. Quindi
esatto,
vai, ti ho fermato a uno.
Difesa, cioè come hai detto tu, Irving, Harden, Harris, Durant e Andre Jordan, chi giochi? Brown, chi giochi? Hai perso giocatori che erano non dei mostri difensivi, però che chiaramente ti davano una mano, sono andato per ragioni fisiche. In ogni caso, comunque tu mixi i quintetti, ne hai 1/2 che sono assolutamente attaccabili da perimetro. Qualcuno mi spieghi come si fa a vincere in NBA con una cosa del genere, perché anche avendo Durant, Harden e Irving, io non vedo sinceramente come si possa trovare una soluzione a questa cosa qua. Sono tanto corti, devono recuperare i giocatori, hanno la disabled player exception che hanno ottenuto dall'infortunio di Dinwiddie, poco più di 5 milioni, e hanno la mid-level exception. Attenzione, non sono combinabili, quindi non è che possono offrire 11 milioni al primo che passa, no, possono prendere due giocatori con queste exception, quindi anche per questo bene. Però, e qua arriviamo al sunto della cosa, oltre alla difesa e alla profondità del quintetto che devono appunto correre ai ripari. Allora, i Nets hanno fatto un altro all-in, come hanno fatto già al tempo dei vari Pierce e Garnett. Questo ha una faccia molto più bella, questo all-in,
sì,
che stanno facendo.
Certo.
Perché non hanno preso giocatori che sono troppo vecchi. Però si ritrovano in questo momento con tre superstelle, di cui due con problemi di attitudine e comportamento rinomati.
Quasi anche tre, nel senso che comunque è un bel passivo aggressivo anche Durant.
Un coach rookie che già è stato minato da Irving, perché Irving, seriamente io inizio a pensare che abbia dei disturbi o bipolari o qualcosa del genere, non è per fare la battuta, perché non riesco a... cioè...
No, coach rookie, poverino, lo stiamo già raffigurando come San Lorenzo, con la graticola in mano, perché farà quella fine lì, poverino.
Cioè, quindi, hai un coach rookie che già...
Spero che vinca, però madonna, che fuoco incrociato.
Esattamente, cioè si ritrova veramente a dover fare... Cioè il peggio che potrebbe capitare sarebbe una spaccatura tra front office, cioè non front office, tra coaching staff e giocatori, cioè la squadra D'Antoni, Stadama, Ernesh, Udoka e dall'altra parte i giocatori, perché lì parte tutto. E squadra super corta che va già all'in... E Irving in tutto questo è latitante, non si sa cosa sta succedendo. Nash deve gestire un Irving che è scomparso. Come Irving avrà preso questa notizia? Sarà contento? Sarà contento in maniera superficiale? In verità sarà molto geloso della cosa? Cioè, purtroppo è questa cosa può esistere. E io... Forse il ceiling si è alzato tantissimo, perché se tutto gira sono nettamente la squadra migliore ad est, però i dubbi e il floor sono, cioè il floor è un po' calato secondo me, paradossalmente, non nel senso che vinceranno
Madonna, però, sì è crollato il floor, l'hanno levato da sotto i piedi il floor,
cioè alla fin fine quando iniziano a giocare con questa squadra e che ne so fanno 3 partite perse di fila perché si beccano gente un po' più corazzata, cosa accade? Cioè nel senso, boh, è un grosso lean e comunque devono vincere già da adesso, secondo me, perché puoi dire sì, ma vinciamo il prossimo anno, quest'anno è soltanto
esplode lì. No, lì è una data di scadenza che ieri, quel prodotto lì, devono stare attentissimi. Comunque, adesso sto facendo una cosa assolutamente improvvisata e non ci ho ragionato, non ci ho riflettuto, quindi prendetela per quello che vuol dire. Però sto scorrendo tutti i roster per capire chi potrebbe Brooklyn prendere con la Disabled Player Exception. Non vedo un mercato del buyout carino come gli anni passati e io rischio e ti dico che il migliore che potrebbero prendere è JaVale McGee. Che il migliore sia JaVale McGee, che potrebbe paradossalmente essere un profilo che gli va anche bene, nel senso che può giocarti 10-15 minuti ai playoff, ti può dare, cioè praticamente è la, secondo me in questo momento, non in senso assoluto, ma in questo momento rischia di farti la versione buona di DeAndre Jordan. L'ho visto veramente male quest'anno qua, cioè veramente una roba, poi magari si entra in forma fra 2 mesi e mi fa mangiare il panino, però nel senso per ora l'ho visto veramente male.
No, ma è chiaro, poi alla fin fine questo è anche il punto, sei obbligato ora come ora, ma secondo me anche se riescano a correre ai ripari, a prendere dei lunghi, farai tantissima small ball obbligata, cioè non potrai schierare il centro, perché l'unico centro è DeAndre Jordan che si accompagna con una valigia di dubbi. No, non lo so, in tutto questo i Nets hanno ritradato tutte le pick dei possibili anni, quindi hanno rifatto
7 anni,
quindi rendiamoci conto cosa accade se non vincono e siamo di nuovo alla stessa cosa. Allora bisognava farla questa trade, ovviamente sì, se ti capita la possibilità, però vai a vedere quello che hai perso, soprattutto Allen, LeVert comunque sia, oggettivamente i due intrusi erano LeVert e Dinwiddie. Dinwiddie si è rotto, paradossalmente, una sfortuna che diventa una fortuna, e LeVert era l'altro che...
Crisortunità, come dicono i Simpson.
Esatto, e l'altro era LeVert che... è un giocatore di valore ma che mangiava palloni agli altri perché ha bisogno di palle in mano, eccetera eccetera. Essersi liberati di LeVert non è così male, il problema è che dal punto di vista degli uomini hanno perso 3 uomini di rotazione, hanno perso Allen, hanno perso Prince, hanno perso LeVert. Allen che stava giocando parecchio bene peraltro e che è comunque in rampa di lancio.
Allen è brutto da perdere, Allen è bruttissimo da perdere,
e anche Prince nel suo meno, ma anche Prince, quindi non lo so. Ora mi sento più sicuro a scommettere che i Nets possano vincere il titolo, ma mi sento anche molto meno sicuro che possano vincere il titolo, non so come spiegarlo. Cioè, è stato proprio è un azzardo, è un all-in totale. Vediamo chi prenderanno per cercare di allungare un po' la coperta, perché ora come ora questa squadra qua sulla gara secca ti distrugge, sulle 7, ma, e sulle 4 serie da 7 dei playoff, ma, non lo so.
Boh, se tutto va bene sono la squadra più forte di sempre, e se tutto va male da qui fino al 2027 hai dato via una scelta top 10. Ricordiamo, prima 2022, 2024, 2026 date dirette da Brooklyn e poi pick swaps negli altri anni, quindi 23, 24, 23, 25, 27 pick swaps.
Sì,
quindi vuol dire che c'è il diritto di scambiare, cioè Houston ha il diritto di scambiare la propria prima con la prima di Brooklyn, praticamente per guadagnare le posizioni che ci sono di differenza.
Chiaro.
Tra le due squadre. Cioè, l'altra prima che riceve Houston è la 2022 di Milwaukee, tutto unprotected.
Sì. Quindi non ci sono protezioni, non è che se è no. la prima scelta non gli arriva, no. arriva tutto, cioè proprio hanno preso, hanno tirato su tutte le foglie. Allora, beh, guarda, visto che abbiamo parlato, Rockets, ovviamente perdono James Harden, e fin qua l'abbiamo capito, dalla girandola gli arriva Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Kurucs, questi due senza offesa non ne parlerei molto, e le pick che hai appena detto. Allora, grande vittoria per Houston, per poter liberarsi di Harden, che ovviamente voleva andare via, e per riuscire a ottenere un giocatore come in cambio Oladipo, che è un 6 mesi, perché diventa free agent alla fine, ma quindi o lo rifirmano o lo perdono a niente, però perlomeno non hanno perso Harden a niente, ma soprattutto hanno recuperato tutte le pick che avevano perso quando hanno preso Westbrook su desiderio e per far contento Harden un anno fa. Quindi siamo passati da una squadra che non aveva più niente a una squadra che ha quasi troppo. È chiaro che in questo momento Oklahoma e Houston si dividono tutte le scelte da qua fino al 2030 praticamente, però ora come ora hai una squadra che deve armonizzarsi con tre giocatori che vengono da infortuni, Wall, Oladipo e Cousins, hai Wood dentro, ovviamente la finestra campionato si è ben che chiusa, ma questo non avevamo dubbi, non so oggettivamente in che punto del power ranking si possono posizionare, penso che siamo sempre tra un po' sotto il play-in slash play, ma insomma non è possibile dirlo adesso,
bisogna capire. Vedo benissimo, cioè non lo so, Wall, Oladipo è una brutta bestia, non so, infatti, come la vedi tu, però Wall è un giocatore alla Russell, Westbrook
e Westbrook Oladipo non è stato un bel esperimento, esatto, l'abbiamo visto, esatto. Poi è il revenge team degli infortunati, l'abbiamo capito. Abbiamo chiuso il capitolo campionato. La cosa positiva è che ci sono tante picks sul lungo termine e la squadra non è che farà schifo, qualcosa da fare, quindi Silas avrà comunque di che allenare.
Comunque anche Kurucs, secondo me, guarda che non è male come giocatore, non dico che ti torni utile, però Kurucs è un bel prospettino. Comunque è una cosa che ho letto, abbiamo scritto in tanti su Twitter, ma avrei preferito prendere un pacchetto incentrato intorno a Simmons più due unprotected, o Irro, Robinson e due unprotected. Allora, secondo me Simmons e due unprotected non è mai arrivato, perché se fosse arrivato l'avrebbero preso. Irro e due unprotected non è mai arrivato, perché fosse arrivato l'avrebbero preso. Hanno semplicemente valutato che non ci fosse un giocatore veramente franchigia in nessuno dei pacchetti, quindi hanno valutato Simmons non veramente un giocatore franchigia, anzi hanno valutato un giocatore che devi pagare ancora per 3 anni al massimo salariale e forse non lo vale. Hanno valutato che Irro non sia un giocatore franchigia e non lo so, probabilmente hanno ragione, però vediamo, non lo so. Hanno dunque detto, vabbè, senti, a quel punto lì ci prendiamo tante pick, tutte unprotected, e cerchiamo di prendercelo così, giocatore franchigia, e non ci riempiamo il monte salari con un giocatore che non crediamo sia un giocatore franchigia, quindi prendiamo un giocatore che scade a giugno, come hai detto tu, diventa unrestricted free agent dopo, però se lui si trova bene qui, se si trova bene con Wall, whatever, possiamo allungarlo, possiamo proporgli un'estensione, altrimenti chi si è visto si è visto, abbiamo preso 8 pick praticamente, perché sono 4 più 4 pick swap, però sa, no? Questa è l'idea.
Chiaro che il ragionamento di Houston è anche, come dici tu, mi lego a cercare di...
Scusa, pick swap anche nel 2021, in Nets. Sì. Me l'ero dimenticato. Avevo detto solamente 23, 25, 27 anche nel 2021.
Lo avevo infilato prima, però non so se mi avevi sentito. Tipo, avevo giurato, è 21, però... No, guarda, volevo parlarne per ultimo, ma ne parlo adesso. Philadelphia, devo parlarne, perché oltre ad essere simpatizzante, devo parlarne. Qua il grande... tra virgolette sconfitto è Ben Simmons, cioè si capisce, non nel senso che volesse andare via, perché lui si è dichiarato molto felice di restare a Philadelphia. Io ho del male a immaginarmi la faccia di Ben Simmons molto felice, visto che ha l'impressione sempre molto con uno scotch sulla bocca, però il valore di Simmons ora è chiaro, cioè non è considerabile come un pezzo per cui valga la pena tradare, perché un pacchetto che fosse Simmons più Tybull o... cioè, in valore assoluto, un Simmons Tybull e un Simmons Maxi vale di più che un Levert Allen. Il problema è che, visto quello che si porta indietro dal punto di vista salariale, ma soprattutto dal punto di vista di limiti intrinseci, o intrinsechi, non mi ricordo se c'è un H o meno, si capisce che Simmons non è così ricercato nel mercato. Indicativa come cosa?
Intrinseci.
Grazie, gentilissimo. Ragazzi, sono comunque le 8 di mattina, abbiamo dormito molto poco, dobbiamo andare al lavoro fra 20 minuti, quindi capiteci. Allora, io ho paura che Morris si mangerà le mani per non aver detto di sì un mese fa. Cioè, lui, ho l'impressione che si sia detto, quando è arrivato, ha esaminato le cose, per quanto conosca bene Harden, e quindi anche lì campanino d'allarme, forse non ha spinto perché conosce bene Harden, però ha dichiarato, secondo me lui vuole vedere insieme coi suoi occhi Embiid e Simmons, e non gli è bastato, non sono bastate 10 gare per poter dire sì, ok, facciamo questa trade. Non sono sicurissimo che se un mese fa, quando i rumor della trade sono iniziati, se Mori avesse detto va benissimo, ti do Simmons più uno e più una pick, difficilmente non sarebbe passata, perché c'è un pochino di stallo. Se Philadelphia e se Mori avesse fatto un passo in avanti, l'avrebbe avuto. Secondo me c'è una cosa da considerare. L'arrivo di Harden, cioè Philadelphia avrebbe perso meno rispetto a Brooklyn per ottenere Harden. Cioè, il Brooklyn ha perso molta profondità, Philadelphia ne ha un po' di più, quindi perdere, perché verosimilmente sarebbe stato due giocatori più scelte. Sì. Cioè, Simmons, uno tra Tybull o Maxi, e scelte. Una squadra che è...
Secondo me Simmons e Maxi però non gli avrebbero messo scelte, eh? E forse sì,
c'è,
però
anche
il punto
questo.
È, secondo me, comunque non sarebbero mai arrivati a mettere Simmons più due unprotected, questo è...
Sì, sarebbe stata una unprotected probabilmente, più Simmons più un altro giocatore. Philadelphia ne sarebbe uscita più forte di quella che adesso è Brooklyn, perché ha una struttura di contorno migliore e una migliore profondità, quindi Philadelphia avrebbe potuto vincere il titolo più facilmente, perché aveva perso meno.
Madonna.
Secondo me a sto punto c'è un rischio forte che i Sixers si mangino le mani fra un po' di tempo. Perché? Perché molto semplicemente, sai, pensa se avessero fatto la trade, Harden arriva e vincono un campionato, è stato dimostrato che il process ti porta a vincere un campionato, che è incredibile,
sì, però,
come cosa.
Sì, però io la vedo così, Andre. Ci sono due campanelli d'allarme, secondo me, nell'NBA giganteschi, tendenzialmente. Uno, quando Mark Cuban non vuole pagare qualcuno. Quando Mark Cuban non vuole dare soldi a un giocatore, vuol dire che tendenzialmente quel giocatore è veramente finito. Questa poi è una cosa... No, però quando Mark Cuban non vuole dare dei soldi a un giocatore, vuol dire che quel giocatore lì veramente non c'ha, basta, croce sopra. Uno, poi ovviamente sono delle eccezioni. Due, quando Mori non vuole fare una trade, a me la cosa però mi fa un attimino, mi mette i grilletti nell'orecchio, secondo me, ecco. Se Mori non ha fatto la trade dopo essere stato vicino ad Harden per 8 anni, questo mi dice qualcosa di più su Harden di quanto non me lo dica su Mori. Credo che Mori abbia detto, ma sai che io forse così ho comunque una buona probabilità di giocarmela, e non solo quest'anno qua ma anche nel futuro. Ho già mosso parecchi asset per arrivare a questo, arrivare a questo punto qua. Io scommetto che posso giocarmela così, vediamo. E Mori è un gambler, eh? Mori vuole solamente massimizzare le probabilità di vincere. Se Mori non l'ha fatto, vuol dire che non andava fatto.
È una mossa da sangue freddo gigante, perché se pensi al fatto, cioè, pensa fra 5 anni, non si è vinto nulla a Philadelphia e ci sarà sempre ma perché non abbiamo preso un top 3 della Lega quando potevamo, dato che mi sembra chiaro che ormai con Simmons così non puoi vincere, perché non, cioè, io ho cambiato molto io penso avessi fatto l'ultima grande scommessa su Simmons prima dell'inizio della stagione. Ho visto qualche gara e pietra sopra, cioè, nel senso, non, se non è migliorato fino adesso non migliorerà mai come vorrei, e quindi ne parliamo meglio al prossimo episodio, peraltro, perché è una delle domande che ci è arrivata nella mailbag. Quindi, secondo me, Philadelphia ci sarà un po' un bruciare effigi di Mori se Brooklyn va molto avanti. Però anche lì, nel dubbio, ho fiducia a Mori, anche perché Mori, con la sua lettera d'amore ad Harden quando è partito da Houston, non è, insomma, se non l'ha preso come dici tu, è perché ci ha pensato molto e ha delle buone ragioni, e perché l'ha visto da vicino. Andiamo a vedere le altre squadre, le due squadre tra virgolette minori, cioè quelle che sono state agganciate per far quadrare i conti, tutto quanto. Pacers, tra l'altro mi sembra una trade in cui più o meno tutti quanti ci hanno vinto, Forse quella che ci ha perso di più è Brooklyn, paradossalmente.
Sì, secondo me più o meno ci hanno vinto tutti, ma se tu pensi anche Brooklyn ha avuto quello che voleva.
No, certo.
Non so se quello che voleva è quello che effettivamente gli fa del bene, però è una trade in cui hanno vinto tutti, tendenzialmente, sì.
I Pacers ottengono Caris LeVert e una scelta, una second rounder, perdono Oladipo, ma perdono Oladipo che l'avrebbero comunque perso, come ho detto prima, sì. Fine anno free agent, dichiaratamente non voleva più stare lì. Hanno un giocatore non simile ma produttivo in maniera simile, anche se bisogna di tantissimo palla in mano, quindi bisognerà capire come si avverrà questa cosa, ancora per 2 anni e che gli costa meno.
Contratto scambiabile peraltro, contratto esatto. Molto facilmente scambiabile in quel range lì. Io come dicevo ieri, secondo me ci perdono un po' in playmaking, perché sì. Oladipo ha più bisogno, ci perdono un po' in spacing, in catch and shoot, Oladipo un tiratore migliore dal palleggio e in catch and shoot.
Catch and shoot, sì.
È vero che LeVert, come mi ha fatto notare su Twitter Gianmarco Galliangeli, è vero che LeVert, mi pare fosse Gianmarco, LeVert non si muove più off ball dal 2019, però è anche vero che LeVert, io l'ho visto fare l'anno scorso praticamente queste cose qua, cioè non la stagione scorsa, quella prima, e tendenzialmente lo fa bene. Oladipo è stato un grandissimo tagliante fino ad Oklahoma, mm-hmm. Dopodiché Oladipo si è messo in testa di essere una superstella e non si muove più senza palla. Se Oladipo è fermo, era fermo negli schemi che ho visto ad Indiana, perché non l'ho visto molto tagliare, la cosa mi preoccupa molto, perché in quell'ambiente lì ad Indiana tutti quanti si muovevano, tutti quanti si riposizionavano. Oladipo io l'ho visto fare molto poco, questo mi preoccupa molto per il futuro di Oladipo, cioè, come off-ball. LeVert potrebbe, se non altro, avere la voglia, potrebbe avere quella di, senti, arriva in un sistema bellissimo, in un ambiente molto bello, che non ha mai, forse paragonabile solamente ai Nets del 2018-19, 17-18, mm-hmm. Io sono fiducioso che, per quanto non adori LeVert, lo sapete, come hai detto tu, un bolog, tendenzialmente, secondo me LeVert può, ci saranno ci vorrà un tempo di ambientamento da parte di tutti quanti, certo. Da parte dei Pacers e da parte dei Nets, ma secondo me potrebbero aver preso un bel giocatore.
I Pacers ci hanno guadagnato nettamente da subito in carattere, quindi armonia di spogliatoio, in una squadra che sembra diventare appunto sempre più in questa direzione qui. Hanno un giocatore che non è comunque negativo per quanto abbia i suoi limiti e che è scambiabile. Quindi secondo me hanno guadagnato in flessibilità, hanno guadagnato in pace dei sensi, come dire, in pace, in tranquillità d'animo, il che non fa male visto che è una squadra che sta comunque cercando di salire con un coach nuovo, eccetera, eccetera. Togliersi una spina nel fianco come è stato la Deep ultimamente, secondo me è comunque di per sé una vittoria. Poi vediamo, come dici tu, come si ambienterà, se lo scambieranno, questo ne parleremo quando sarà il momento. E allora, ultima squadra, Cleveland Cavaliers, che guardano Detroit e dicono, va bene, rilancio, voglio anch'io più centri, e quindi ottengono Jarrett Allen e Torian Prince, che arrivano da Brooklyn, in cambio parte Dante Exum e due seconde scelte future. Cioè, stanno schierando un roster che ha Love, Larry Nance Jr., Drummond e Jarrett Allen. Sembra assurdo, ma non è, perché Drummond scade il prossimo anno, quest'anno è sotto opzione che ha confermato, e quindi per l'appunto diventa free agent. Hai pagato praticamente nulla a Jarrett Allen, perché hai pagato con una seconda. Torian Prince è sempre una bella aggiunta. Ora come ora hai un core che, oltre a Sexton e Garland, quindi Sexland come il soprannome più bello della Lega, hai Prince, hai Allen come core giovane, mi piace molto come cosa. La mia domanda in generale, che non riguarda per forza loro, ma in generale è, ma forse non siamo d'accordo che fare delle trade o andare a spendere soldi per dei centri è una cattiva idea? Perché io qua vedo una situazione, cioè, abbiamo preso Drummond, l'abbiamo pagato l'ira di Dio, abbiamo dovuto dargli una team option perché non tanto,
non l'hanno pagato tantissimo.
La team option non è 20 e spaccami milioni.
No, ma dico, non l'hanno pagato tantissimo in termini di scelte.
No, scusami, intendo soldi, non
hanno
scelte,
preso il
contratto
da Detroit, che aveva la team aveva la player option già,
sì.
Era ereditato il contratto da Detroit, sì. Hanno pagato tanto, tipo 28 quest'anno qua.
Intendo questo, e cioè, nel senso, io sto guardando a due squadre che hanno preso dei centri l'anno scorso, e in questi centri qua sono un pochino nel mirino di, ma forse sai che potremmo darli via, e sto pensando a Capela ad Atlanta, e sto pensando a Drummond lì. Se ora prendi Allen, che senso ha tenere uno come Drummond? però anche lì ti muovi sul mercato, spendi soldi e se ti va male devi pagarlo anche con tante pick e tanti asset per avere un prestito, perché i centri sono molto più trovabili e scambiabili dopo. Il mercato dei centri si sta riducendo, a meno che tu non sia un Bam Adebayo, Embiid, Jokic ovviamente. Non lo so, cioè, se dovessi scegliere ad ora fra Drummond e Allen per i prossimi anni, tengo Allen e lascio andare via, mi sembra logico. Quindi non so quanto valeva la pena di spenderlo prima, però vabbè, vediamo.
No, ma certo, ora... stai un po' rinnegando le mosse fatte prima con Drummond, però sai cosa? Evidentemente hai capito che non vuoi avere Drummond alla roster da qui in avanti. Hai visto la possibilità di prendere Allen, che secondo me è un ottimo giocatore. Allen dovrai pagarlo, perché alla fine gli darai un, vedrai che gli darai un 70x4, una cosa del genere. Però a quel punto lì ti trovi e dici, vabbè, c'ho Garland, Sexton, Okoro, Allen, comincia ad essere una squadra che ha dei... che ha anche un'identità difensiva, magari non fatta di mastermind difensivi, perché non lo so, non, cioè Allen non lo è. Per quanto sia un grande difensore, Allen non è un direttore d'orchestra, diciamo. E anche Okoro mi pare molto più un difensore da uno contro uno che un difensore capace a dirigere una in difesa. Però sai, comunque, diciamo che cominci a circondare Sexton e Garland di gioco. Puoi tentare di creare una versione fatta sperando che Sexton e Garland diventino l'equivalente di Lillard e CJ, che ovviamente è una sparata gigantesca da parte del front office di Cleveland, il wishful thinking, però immagino loro puntano su quello. Mettiamoli insieme, mettiamoli attorno a una giusta costellazione di giocatori per tentare di farli rendere, quindi un centro super difensivo, delle ali super difensive. Questa è l'idea.
Vediamo come andrà. In ogni caso, una trade di cui ci ricorderemo per un bel po', che ha cambiato
la
abbastanza
trade più grossa di sempre, secondo me.
Non ho qua la lista delle altre grosse, però siamo comunque a livelli
si muove un top 5 della Lega, un ex All-NBA che sta cercando di tornare a livelli All-NBA, praticamente in Oladipo, comunque uno che sta puntando a tornare a livelli All-Star, e uno che comunque in passato era lì, insomma l'anno che Dilo ha fatto l'All-Star avrebbe dovuto farlo l'Ever se non si fosse rotto.
E
in questo si muove anche Allen, che è un giovane molto promettente, si muovono 8 prime scelte. Secondo me è la trade più grossa di Sam. Adesso devo pensarci un attimo, però così a naso ti direi che è la più grossa di sempre.
È grossa. Bene, noi dobbiamo chiudere perché siamo attesi in ufficio, ognuno di noi due. Sì. Quindi, benissimo, grazie mille per questa matinée, Andre.
Grazie a te, Andre.
E come sempre, signori, ora più che mai, buona NBA a tutti.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.